Forse ci è capitato qualche volta di incontrare qualcuno che è cieco o che fa davvero fatica a vedere e magari di sentire il suo dramma, le sue fatiche, le sue difficoltà. Magari abbiamo anche provato a immedesimarci con lui e a sentire in noi il suo dramma. Provare a capire cosa vuol dire non riuscire a vedere le cose, le persone. Non vedi la bellezza di un tramonto e la dolcezza del sorriso di un bambino. Non vedi il ciotolo, il sasso che tradisce il tuo camminare e neppure gli occhi di chi ami. E tante altre esperienze vengono tolte. Rimani nel buio. È tanto importante per noi questa esperienza del vedere, che con questo verbo indichiamo anche molte altre cose che non sono immediatamente la percezione del vedere con gli occhi. Prendere atto di una situazione, ad esempio, spesso lo diciamo con il verbo vedere, vedersi perduto, oppure anche l'avere un'esperienza di vita, ne ho viste tante, e ho addirittura alcune volte il giudicare, il decidere, lo diciamo con il verbo vedere, così come senz'altro questo molto spesso il capire, il comprendere. Non riesco a vederci chiaro, o riesco a vedere questa cosa, a capirla finalmente. Ecco, è tanto importante tutto questo, è tanto importante l'esperienza del vedere che Marco, l'evangelista Marco, in quel racconto così breve che abbiamo appena ascoltato, raccoglie tantissime cose e colloca, tra l'altro, questo brano così breve in un punto cruciale del suo Vangelo. Se noi prendessimo tra le mani il Vangelo e guardassimo, ci accorgeremmo che subito dopo questo brano di Vangelo c'è l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, incomincia il cammino della passione. E prima ancora, un po' prima, nei testi che precedono il brano che abbiamo ascoltato, tante volte Marco parla del non capire dei discepoli. E addirittura in un passaggio scrive proprio così, mettendo queste parole sulle labbra di Gesù: perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E il cammino della passione e terminerà sotto la croce, quando il centurione dice ancora una volta il testo: avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. E comprendiamo allora perché questo branetto qua sia così rilevante in quel posto in cui Marco lo colloca. Ci sta dicendo, in fin dei conti, che quell'esperienza lì è l'esperienza del cammino dietro a Gesù e di ciò che comporta questo. E proprio per questo mi permetto stamattina di commentare proprio un po' più apertamente il Vangelo, perché mi pare sia così proprio di una suggestione sua particolare, no? Di una suggestione unica, no? a partire da quella presentazione del cieco che in maniera così molto veloce ma molto puntuale Marco fa. Dice che quest'uomo qua, il figlio di Timeo, Bartimeo, era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Lo chiama per nome, prima di tutto. Nome e cognome, potremmo dire. È una persona ben determinata. E poi ci dice che è cieco, appunto, che non vede, che è al buio, è nelle tenebre, e che è mendicante, è povero, bisognoso, dipende dagli altri. Siede, non è in movimento, è in una posizione statica. E sta lì, ai margini della strada, sul ciglio della strada per sé, fuori dalla strada. E ci accorgiamo subito, fin dall'inizio, che qui Marco non sta presentando semplicemente quest'uomo qui. In qualche modo raccoglie qui la condizione dell'uomo. Ci presenta l'uomo lì dove talvolta si trova, nel bisogno, e è in quella relazione che lo pone appunto in contatto con gli altri e magari lo fa dipendente dagli altri. E tra l'altro sarebbe interessante fermarci con maggior calma sul testo, no? Perché in questo rapporto con la folla mi pare ci consegna alcune cose estremamente interessanti, perché qui la folla, l'abbiamo sentito, è insieme ostacolo e tramite. È lei che si mette tra il cieco e Gesù e vorrebbe far tacere il cieco, nascondere il grido del cieco. E dall'altra parte ancora è la folla che invece conduce il cieco a Gesù. E mi pare estremamente interessante ed estremamente bello. Ci riconsegna in qualche modo questo legame profondo di ciascuno all'altro, questo trovarci sempre come esseri sociali, no? Come persone che fanno parte di una società, che sono parte della comunità. E certo, con l'ambiguità di questo, talvolta questo diventa un ostacolo, ma può diventare un'opportunità seria, e si è chiamati a vivere così. E il mettere insieme il diventare noi senza perdere l'io, e il diventare noi dove il noi diventa davvero possibilità e cammino autentico per tutti, è senz'altro qualcosa di estremamente importante e qualcosa che ci è consegnato come cammino, come strada da vivere, come società, come comunità, come chiesa. E il cieco, l'abbiamo sentito, si mostra paradossalmente uomo capace di libertà autentica, o dentro il processo che porta a questo, perché da una parte l'abbiamo sentito, è capace di mantenere anche una sua autonomia. La folla dice che lo rimproverava perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. E a questo punto lo abbiamo sentito, quel silenzio che raccoglie la parola di Gesù. Gesù si fermò, è bellissimo anche nella struttura del brano, no? Tutto quel movimento e poi a un certo punto c'è questo fermarsi, che mette subito l'accento sul gesto e sulla presenza di Gesù. Gesù si fermò e disse: chiamatelo. Chiamarono il cieco, dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama. E anche qui è fortissimo, E tra l'altro nel testo originale sono tre verbi a dire la forza di queste parole, no? E sono anche i verbi che si ritrovano nei racconti della risurrezione. appunto, coraggio, alzati, ti chiama, ti si aprono strade nuove, possibilità nuove, ed è bello che sia la gente attorno ad aprire queste strade, si è capaci di questo, si può essere davvero capaci di questo, coraggio, alzati, ti chiama. E a questo punto avviene l'incontro, c'è il gesto forte di quest'uomo qua, che l'abbiamo sentito, balza in piedi, getta via persino il mantello, è povero, è mendicante, non ha niente, ma anche quel poco che ha se lo butta via per poter correre con libertà. E avviene l'incontro. Che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: Rabbunì, che io veda di nuovo. Penso percepiamo la delicatezza dell'incontro, in quella parola rivolta con una tenerezza unica, e rivolta proprio a te, proprio a te. Non è un altro che viene chiamato in causa. Che cosa vuoi che io faccia? Devi dirmelo tu, devi esprimerlo tu, non perché non lo so, ma perché affido a te la bellezza e la libertà di poter dire ciò di cui hai bisogno. È di una sensibilità e di una delicatezza sorprendente questo. È una capacità unica di Gesù da questo punto di vista. Questa capacità di essere sempre attento e di lasciare che l'altro si dica per ciò che è. È il principio forte del rispetto e della libertà consegnata all'altro e della relazione che diventa davvero rispetto e coinvolgimento personale. Rabbunì, maestro mio, che io veda di nuovo. L'Evangelista non si ferma a raccontare cosa avviene, ci dice soltanto che avviene, che si riaprono gli occhi del cieco. È come se Gesù si ritraesse, addirittura l'abbiamo sentito, va, la tua fede ti ha salvato. È quasi come se consegnasse addirittura a lui quella guarigione che avviene, quell'apertura degli occhi. Non sta Gesù a insistere sul gesto, e neppure l'Evangelista. E il cieco in qualche modo ha già incominciato a vedere, in quella forza, in quella foga del mettersi in piedi e del buttare via il mantello, del correre verso Gesù, del sentirsi riconosciuto, ha già cominciato a vedere. E se vede proprio anche con gli occhi, certo che è importante, ma più importante ancora è tutto quello che sta avvenendo. È quell'essere riconsegnato alla sua umanità, alla sua autenticità, a ciò che lui è. E il testo alla fine ce lo presenta proprio così, come l'uomo che è riconsegnato a se stesso. Subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Può seguire Gesù adesso sulla strada verso Gerusalemme. Era seduto, cieco, fuori dalla strada su cui camminavano gli altri. Adesso si ritrova sulla strada, vede, può camminare, è in piedi. Può seguire Gesù sulla strada verso Gerusalemme. È pronto a guardare anche allo scandalo della croce. Solo se hai gli occhi buoni, limpidi, aperti da qualcun altro, puoi guardare davvero, senza chiudere gli occhi, senza scandalizzarti neppure di fronte alla croce, e puoi vedere nel disgraziato che muore sulla croce il volto del dono, dell'amore, della vita. Puoi vedere nel povero e nel disgraziato che ti sta accanto il volto dell'altro, del fratello. Puoi vedere in ciascuno il volto dell'uomo. Il cieco lo comprendiamo bene, così diventa immagine, simbolo dell'uomo autentico, dell'uomo che nella libertà si prende in mano la propria vita e la legge come dono. Diventa simbolo del discepolo vero di Gesù che segue. E ci consegna la strada di un umano da costruire sempre di nuovo, con passione e testardaggine, nella libertà, nel cammino dietro a Gesù. Non è importante se si è poveri, fragili, ai margini, come il cieco. Forse è sufficiente ed è necessaria senz'altro la fiducia, la libertà a mettersi in gioco. È necessario essere come bambini che si lasciano prendere per mano. Sarebbe l'altra immagine che continuamente Marco gioca nel suo Vangelo.